Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Diciassettesimo incontro. Il pellegrinaggio a Cruag Padraig.
Un saluto a tutti voi amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Torniamo in Irlanda, dove il protagonista è San Patrizio.
Sì, l'Irlanda è, sappiamo, un paese che ha un'antica matrice celtica ed è caratterizzato da un cristianesimo molto sentito, un cristianesimo molto forte, che assume però qui in questa nazione una caratteristica particolare, quella di essere identificativo, identitario della cultura nazionale, che in qualche modo anche per questo si differenzia e sente di differenziarsi dal mondo anglosassone. Questo pellegrinaggio su cui ci soffermeremo oggi ha un'altra caratteristica veramente particolare, che però individuammo a suo tempo, un paio d'anni fa, anche in quello che è cosiddetto Pozzo di San Patrizio, cioè ha un carattere fortemente penitenziale. E infatti un pellegrinaggio faticoso, durissimo, un vero atto oblativo, cioè il gesto di chi dona qualcosa al santo, dona tempo, dona stanchezza, dona fatica, ecco perché è una penitenza.
Quindi ci sono, diciamo, delle analogie in questo senso con il pellegrinaggio a Lumberg.
Sì, altrettanto duro, altrettanto faticoso. In questo caso siamo a Cruag Padraig, siamo nell'Irlanda occidentale, questa è la montagna sacra degli irlandesi, è nota anche col nome Derrick o il Sinai d'Irlanda. Già vedete che tutte queste nominazioni, questi nomi, danno l'idea di quanto sia importante, quanto possa differenziarsi in modo da avvicinarsi a tutte le anime possibili. È una bella montagna conica che si affaccia sull'Atlantico, non è altissima, non raggiunge neanche 1000 metri, dicevamo, ha una forma conica, però siccome si innalza su un territorio verdissimo ma totalmente pianeggiante, assume, almeno dal punto di vista ottico, una grande rilevante imponenza. Ora, questo monte è sacro a San Patrizio. San Patrizio, secondo la leggenda, nel 441, evidentemente dopo Cristo, vi passò un'intera quaresima, quindi 40 giorni ad imitazione del ritiro di Cristo nel deserto. Ora, secondo la tradizione, secondo la leggenda, l'ultimo giorno di questo romitaggio, San Patrizio scese e gettò una campana, detta la Black Bell, la campana nera, dalle pendici del monte verso la vallata, scacciando tutti i serpenti dall'isola. I serpenti rappresentano i demoni. Quindi questa curiosa capacità particolare la troviamo in tanti racconti delle vite di santi eremiti. Infatti San Patrizio stava terminando il suo periodo di eremitaggio. Perché questo? Perché l'eremita, vivendo in un deserto, in una grotta, comunque un posto lontano dall'abitato, dal quotidiano, rinuncia e vince tante tentazioni, quindi in qualche modo vince il demonio che rappresenta le tentazioni. Il serpente rappresenta il demonio, quindi ecco che il santo eremita caccia il demonio, diventa capace di cacciare i demoni. In questo caso è San Patrizio che ha appena terminato un lungo periodo di eremitaggio, quindi è in grado di cacciare i demoni.
Quindi professoressa, leggenda e storia si intrecciano, sì, riguardo le notizie su San Patrizio. Cosa c'è di più veridico rispetto rispetto alla storia del santo?
Beh, è una vita poco nota. D'altra parte teniamo presente che sono passati più di 1500 anni. È un culto molto antico ed un salto molto antico. E quindi è comprensibile che le leggende si intreccino e si intessino nella sua vita. Secondo la versione più realistica, diciamo, Patrizio dovrebbe essere nato fra il 385 e il 392 in Scozia. Non è un santo irlandese di nascita. Nasce a Kilpatrick da genitori aristocratici e benestanti di origine romana. A 16 anni Patrizio venne rapito insieme a molte altre persone da pirati irlandesi, quindi portato in Irlanda. Qui fu venduto come schiavo e fu acquistato da un signorotto locale, per il quale lavorò per 6 lunghi anni facendo il pastore. Però approfittò di questi 6 anni per imparare il gaelico. Si potrebbe presupporre che già lo conoscesse il gaelico, visto che è nato e ha vissuto i primi 16 anni in Scozia, ma in realtà lui parlava latino perché veniva da una famiglia romanizzata. Quindi approfittò di questo periodo di schiavitù per imparare il gaelico, soprattutto le usanze e la religione gaelica, quindi quella dei druidi. Dopo questi anni però riuscì a fuggire. Dopo un lunghissimo cammino arrivò alla costa e si imbarcò su una nave, sbarcò in Gallia, che sarebbe la Francia attuale. Pare che poi in seguito abbia viaggiato in molti paesi e che addirittura fosse venuto in Italia, quindi tornò in Scozia, che era la sua patria d'origine. Qua una notte ebbe un sogno strano, apparentemente incongruente. Sognò infatti che gli irlandesi, proprio presso i quali aveva trascorso tanti duri anni di schiavitù, lo improlavano invece di tornare da loro. Quindi Patrizio interpretò questo sogno come una chiamata all'apostolato. Quindi si recò in Gallia e qui cominciò a studiare teologia. Qui in Gallia fu ordinato vescovo e proprio in quanto tale nel 460 Papa Celestino lo incaricò di andare in Irlanda a predicare il Vangelo, soprattutto ad organizzare una diocesi. E fu proprio Papa Celestino I, naturalmente, che poco prima di morire lo battezzò. Ricordiamoci che siamo nei primi secoli di questo giovane cristianesimo, quindi essere battezzati o meno non andava contro l'essere nominato vescovo. Fu battezzato dopo la sua nomina a vescovo e qui fu battezzato col nome di Patrizio, che è un nome che deriva da Pater Civium, padre del popolo.
Fin qui una storia tutto sommato ordinaria, un vescovo sì, come tanti altri vescovi. Cosa rende poi quest'uomo il santo più amato d'Irlanda?
Beh, lui tornò in effetti in Irlanda e qui, grazie alla sua capacità di persuasione, alla sua diplomazia, alla sua abilità, il cristianesimo attecchì e si diffuse con grande velocità, ma soprattutto si diffuse pacificamente, perché vedete, Patrizio non dimenticò mai le sue origini aristocratiche e naturalmente iniziò come e dove la sua predicazione dalle famiglie nobili irlandesi, dalla nobiltà, e da qui scese. Quindi non ebbe ostili le famiglie importanti, perché furono le prime ad essere convertite. Quindi ecco la cosa eccezionale: una conversione di un'intera nazione al cristianesimo senza conflitti e senza martiri, senza persecuzioni. Quindi questa è una vera eccezione nella storia del primo cristianesimo. Altrettanto diplomaticamente Patrizio trattò con i druidi, che erano i sacerdoti celti, e riuscì a convincerli, mediando naturalmente e cristianizzando alcuni loro simboli. Quindi questo ha dovuto adattare, rifiutare, accettare, con quell'opera di equilibrio e di mediazione che è stata caratteristica di tutti i primi secoli e successivi anche della Chiesa. Facciamo un esempio. Uno dei simboli più noti e più diffusi dell'Irlanda è la cosiddetta croce irlandese o croce celtica, che unisce al simbolo cristiano della croce il cerchio del sole celtico, che viene rappresentato appunto da un cerchio che racchiude in alto l'incrocio delle due aste. Quindi la famosa croce celtica unisce il simbolo del cristianesimo irlandese e del sole druidico.
Ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo una musica celtica che ci aiuta ad entrare nell'atmosfera di questo suggestivo pellegrinaggio. Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, con me in studio l'antropologa Gabriella Marucci che ci sta raccontando del pellegrinaggio al Sinai d'Irlanda, una devozione del popolo irlandese al suo santo, al santo per eccellenza, San Patrizio. Sappiamo, professoressa, che San Patrizio morì nel 461, esatto. Anche se non sappiamo con esattezza dove fu sepolto, ovvero se in Irlanda o nel Galles. Però questa si può dire sia una delle ultime notizie certe, perché poi, come lei già accennava, sono fiorite le leggende intorno a questa figura.
Sì, molte leggende sono fiorite nei secoli successivi. Una l'abbiamo già citata, che era quella dei serpenti, di aver cacciato i serpenti dalla zona intorno al Rick. Un'altra ancora più celebre, di aver ucciso Satana in persona, seppellendolo in un luogo dove in un suo sogno aveva visto fosse collocato il purgatorio, che è al centro di un lago, e che il cosiddetto purgatorio di San Patrizio, che è meta di un famosissimo pellegrinaggio di cui parlammo molto tempo fa. Un'altra leggenda che trovo riscontro attuale in tutto il mondo, in tutti gli irlandesi dovunque siano diffusi nel mondo, è che cercò di insegnare ai Celti, druidi compresi, il concetto di Trinità, che non è affatto semplice perché non per nulla è un mistero, e per farlo capire gli mostrò un trifoglio, lo sfogliò, cioè il trifoglio ha tre petali, tre lobi che sono inseriti su un unico gambo. E questo doveva dare il concetto di Trinità. Non sappiamo se fosse vero o meno. Però una cosa è certa, che il trifoglio, che in inglese è detto shamrock, dal gaelico simrog, è il simbolo dell'Irlanda. Almeno questo pare sicuro, dal 1669, data in cui in Irlanda fu coniata una moneta che rappresentava proprio il santo, San Patrizio, nell'alto di innalzare, quindi tenendo alto nella mano un trifoglio. Tanto è vero che il 17 marzo, che è la festa, diciamo, universale di San Patrizio, gli irlandesi d'Irlanda e in tutto il mondo, insieme ad una croce verde, portano un trifoglio. Ricordo che il verde è il loro colore, è presente nella bandiera, è presente, diciamo, come in molti costumi e soprattutto nelle feste dedicate a San Patrizio. Quindi l'aspetto nazionalistico, come vedete, è sempre presente e attuale. Quindi Patrizio per gli irlandesi non è soltanto il loro patrono, è l'Irlanda, e questa è una cosa da ricordare.
Entriamo allora più nello specifico nel tema che è sempre il centro del nostro incontro, il pellegrinaggio vero e proprio.
Il pellegrinaggio a Rick iniziò immediatamente dopo la morte del santo. Forse era stato già eretto in cima al monte un altare con un piccolo riparo, con una copertura, perché secondo alcuni scritti di poco posteriori, lo stesso San Patrizio avrebbe celebrato su questo altare una funzione. Comunque è una cosa certa che questo monte, per la sua forma e collocazione particolare, già da molti secoli era meta di pellegrinaggio, come lo sappiamo perché sono state svolte in questa zona molte campagne di scavo archeologica che hanno dimostrato che vi fossero già degli insediamenti. E intanto alle pendici del monte è ancora visibile un forte celtico in pietra che è databile grazie al radiocarbonio 14 fra il 430 e l'890 a.C. Quindi forse già da un millennio prima di Patrizio questo era un luogo sacro pre-cristiano. Ora, questo passaggio ad un santo cristiano non deve assolutamente meravigliarci, perché è un fatto frequentissimo in tanti luoghi sacri cristiani, cattolici e non. Come lo giustifichiamo? Come lo vediamo? Ora, sappiamo che se un luogo è ritenuto sacro per un tempo ragguardevolmente lungo, anche dopo l'abbandono e la fine del credo religioso che l'ha creato questo luogo sacro, conserva un fascino, come potremmo dire, una sorta di sacralità intrinseca dovuta proprio al luogo, una montagna, una fonte, una grotta, un riparo sotto roccia, che fa scivolare questo luogo senza salti temporali da un culto ad un altro, facendo di questo luogo una dedicazione ad una figura luminosa completamente diversa.
Quindi nel corso dei secoli è come se questo pellegrinaggio a San Patrizio si fosse innestato sulle tracce di quello che era già un pellegrinaggio precristiano.
Esatto.
Sono però praticamente quasi 1600 anni che certo. Il pellegrinaggio è dedicato a San Patrizio. Allora ci racconti qualcosa di più di questo pellegrinaggio, come diceva lei, molto faticoso, penitenziale?
Sì, è un pellegrinaggio durissimo. La montagna, lo dicevamo all'inizio, non è altissima. Il percorso non è neanche eccessivamente ripido, però il sentiero che porta verso la chiesetta in cima è roccioso ed è il sentiero coperto di grossi sassi acuminati. Alcuni devoti poi, proprio con un estremo sacrificio, dando appunto un forte accento alla penitenzialità del loro atto, lo percorrono a piedi scalzi. In realtà è consigliabile essere dotati di grossi e forti scarponi da trekking, addirittura, data la pesantezza del percorso. Comunque, la prima tappa del viaggio, abbastanza vicina, è una statua di San Patrizio, bianchissima, di marmo chiarissimo, innalzata su un piedistallo di pietra scura. È abbastanza recente questo monumento, fu eretto alla metà del secolo scorso, intanto come postazione di preghiera e di meditazione per chi si va a recare poi in cima al monte e alla chiesetta, ma anche come prima meta per coloro che ieri o ancora oggi, per motivi di salute o di età, non riescano a completare l'intera salita fino alla chiesetta sulla cima. L'afflusso maggiore dei pellegrini viene registrato l'ultima domenica di luglio. A volte addirittura vengono contate fino a 25.000 fedeli che intraprendono insieme la salita verso la piccola chiesetta. Spesso la nebbia avvolge la cima del Cruag e i pellegrini avanzano faticosamente appoggiandosi ai bastoni e col rosario in mano. Diciamo che il periodo migliore va da aprile a settembre perché le temperature sono più miti. Naturalmente per miti si intende che non superano comunque mai 20 gradi, ma facilmente scendono sotto i 20 gradi. E sempre con rischio assolutamente presente e frequente che possa piovere. Molti pellegrini poi arrivano alla chiesetta, data appunto la faticosità del percorso, al calar del sole, illuminandosi la strada con le torce. È un'immagine molto suggestiva vedersi queste torce, questi pellegrini che avanzano nella nebbia fino su alla chiesetta. Però dà veramente l'idea del viaggio sacro verso un luogo sacro. Questa immagine di suggestività e di misteriosità, ma la fatica, credetemi, è enorme. Quindi proprio questo dà al pellegrinaggio questa sua forte valenza penitenziale.
Lei ci ha già descritto davvero l'atmosfera del pellegrinaggio, sembra quasi di vedere questa fiumana di fedeli avvolti dalla nebbia che con le torce salgono verso la vetta del Sinai d'Irlanda e lo fanno recitando una preghiera, la celebre preghiera di San Patrizio, nota come la benedizione del viandante. L'ascoltiamo insieme, prima in lingua originale, quindi in inglese e poi in italiano.
May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face and the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.
Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso e la pioggia cada dolce nei campi intorno. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano.
Thank you.
davvero suggestiva la benedizione del viandante, sì, che migliaia bellissima, di delle, sempre bellissima, è sempre bello riascoltarla. La benedizione, ovvero la preghiera che i fedeli recitano mentre si avviano verso la vetta del Sinai d'Irlanda, il Monte Rick.
Ed è qualcosa di più, forse. È come se ci si facesse un reciproco augurio. Il reciproco augurio che Dio ti accompagni, perché il pellegrinaggio, non dimentichiamolo mai, non è mai un fatto singolo. E questo finale che dice tipo possa Dio tenerti nel palmo della sua mano finché non ci incontreremo di nuovo, dà proprio questa idea. Il pellegrinaggio, una delle sue caratteristiche essenziali, proprio questo, è un percorso fatto insieme ad altri in totale fraternità e solidarietà di intenti, con la condivisione di un'emozione, di una fede, di una speranza comuni. E secondo me questa preghiera, questa benedizione rende in pieno questo gruppo solidale che si reca verso la meta comune.
È vero, una preghiera aperta all'altro, una preghiera per l'altro, è davvero, davvero importante e interessante questa sottolineatura. Siamo arrivati alla vetta.
Alla chiesetta. Una chiesetta piccola poi tra l'altro, di pietra e cemento. Arrivati qua, i pellegrini nel giorno appunto dedicato a questo evento possono assistere alla messa e raccogliersi in preghiera, questo tutti i giorni dell'anno, però l'ultima domenica di luglio vengono celebrate da una serie di sacerdoti saliti appositamente addirittura 20 messe praticamente una dopo l'altra, in modo che l'accoglienza sia continua e totale per tutti i pellegrini che arrivano dal primo all'ultimo, come dicevamo, al tramonto, alla luce delle torce. Comunque durante tutto l'anno la chiesetta è meta di una congerie vastissima di viandanti di ogni tipo. Sono sì i pellegrini, ma sono anche gli archeologi, come dicevamo, che si studiano il sito, ma amano anche soffermarsi in preghiera, in raccoglimento, in meditazione a questa chiesetta. Scalatori sportivi che, essendo fortemente cattolici irlandesi, dedicano al santo la loro fatica, e naturalisti, tutti comunque attratti sia dalla suggestione del luogo pellegrinale, ma anche dal magnifico panorama fino al mare che si può godere dalla sommità del Cruach.
Grazie professoressa, ci fermiamo qui. Grazie per averci raccontato la storia del pellegrinaggio al Rick. È davvero il monte sacro degli irlandesi. Grazie ancora.
Grazie a voi che mi ha dato l'occasione di farlo.
A tutti voi amici che ci avete seguito, l'augurio di un buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Diciassettesimo incontro. Il pellegrinaggio a Cruach Padraig.